Benvenuti al Daily Digest di domenica 1 febbraio. Oggi parleremo di Futuroscope Aquascop, l'acqua come tela digitale. Charles Goodyear e la stabilità della gomma. Cattura diretta della CO2, filtri che purificano l'atmosfera. Il dolmen di Menga, l'ingegneria neolitica iberica, e Pompei, l'istantanea della vita quotidiana romana. Iniziamo. Futuroscope Aquascop, l'acqua come tela digitale. Il Futuroscope di Poitiers ha aperto un nuovo capitolo nell'intrattenimento visivo con Aquascop, inaugurato nel luglio 2024. Questo parco acquatico trasforma l'acqua stessa in superficie di proiezione, sfidando i limiti della tecnologia audiovisiva con mapping su cascate, pareti e piscine. Futuroscope, pioniere dell'architettura visiva. Il Futuroscope, situato nei pressi di Poitiers nella regione Nouvelle-Aquitaine della Francia, è unico nell'industria dei parchi a tema per il suo focus esplicito sulla tecnologia visiva e sull'architettura futuristica. Inaugurato nel 1987, il parco fu concepito non come luogo di intrattenimento tradizionale ma come laboratorio dove l'innovazione tecnologica diventa essa stessa l'attrattiva principale. Gli edifici stessi sono sculture futuriste, cristalli giganti, sfere trasparenti, torri vetrose che riflettono il cielo. A differenza dei parchi che usano la tecnologia per supportare narrazioni cinematografiche, Futuroscope celebra la tecnologia come oggetto di meraviglia in sé. Le attrazioni esplorano proiezione e IMAX, cinema 4D, realtà virtuale immersiva e schermi LED giganti. Questa filosofia ha guidato la decisione di creare Aquascope, un'area intera dedicata a esplorare l'acqua non come elemento decorativo ma come medium di comunicazione visuale. Un'idea rivoluzionaria che nessun altro parco nel mondo ha ancora replicato. Les Abysses de Lumière. Mappare la luce sull'acqua. L'area principale di Aquascope, Les Abysses de Lumière, rappresenta l'esercizio più ambizioso mai tentato nel campo del projection mapping su acqua. Proiettori ad alta potenza, installati in posizioni strategiche attorno all'area, proiettano contenuti video su cascate artificiali, pareti d'acqua verticali e sulla superficie orizzontale delle piscine, creando un ambiente completamente immerso nell'immagine. La sfida tecnica è enorme e multidimensionale. L'acqua in movimento è il peggior supporto immaginabile per la proiezione, riflette la luce in direzioni imprevedibili, rifrange i raggi attraverso la sua struttura lamellare e assorbe lunghezze d'onda specifiche dello spettro visibile. Una cascata, ad esempio, non è una superficie piana e stazionaria come un muro bianco, è un'entità dinamica che cambia aspetto ogni secondo, con bollicine, turbolenze e variazioni di spessore che rendono la proiezione coerente un problema computazionale complesso. I sistemi di proiezione devono compensare tutti questi fenomeni in tempo reale. Telecamere ad alta velocità acquisiscono continuamente lo stato della superficie d'acqua, e algoritmi di elaborazione immagine, eseguiti su GPU potenti, calcolano in millisecondi le correzioni necessarie per ogni frame proiettato. Se una cascata si spessisce in un punto, il proiettore aumenta la potenza lì dove l'acqua assorbe più luce. Se l'angolo di caduta cambia per variazioni di pressione nella pompa, la deformazione dell'immagine viene corretta geometricamente prima della proiezione. L'ambiente ad alta umidità e contenuto di cloro nell'aria rappresenta un'altra sfida fondamentale. L'elettronica dei proiettori è estremamente sensibile a entrambi questi fattori. I proiettori sono installati in alloggiamenti ermeticamente sigillati, pressurizzati e climatizzati internamente, collegati all'ambiente esterno solo attraverso lenti protette da filtri ottici antiumidità. Manutenzione preventiva continua e monitoraggio dei parametri ambientali garantiscono l'affidabilità dei sistemi in condizioni così ostili per la tecnologia elettronica. Chasseur de Tornade, il teatro rotante nell'occhio del ciclone, l'altra attrazione principale di Futuroscope che rappresenta un'innovazione tecnologica significativa è Chasseur de Tornade. L'attrazione immersiva immerge i visitatori nell'esperienza di trovarsi all'interno di un ciclone, combinando movimento fisico reale, proiezioni panoramiche e effetti sensoriali multipli che coinvolgono vista, corpo e vestibolo in un modo profondamente coinvolgente. Il cuore dell'attrazione è un Dynamic Motion Theater, una piattaforma circolare da 120 posti che ruota fino a 30 km all'ora. Questa rotazione non è decorativa ma genera forze centrifughe reali che i visitatori percepiscono fisicamente sul proprio corpo. Combinando questa forza con la proiezione visuale di un uragano, il cervello interpreta i segnali sensoriali in modo coerente. Senti una forza che ti spinge lateralmente e vedi un ciclone che ruota attorno a te. La sincronizzazione tra movimento fisico e contenuto visuale è fondamentale per la credibilità dell'esperienza. La piattaforma rotante è circondata dallo schermo LED circolare più grande d'Europa, con una superficie di 470 metri quadrati. A differenza della proiezione tradizionale, i pannelli LED offrono luminosità superiore e rapporto contrasto molto più elevato. Questa caratteristica è essenziale per l'attrazione. Le sequenze del ciclone includono effetti stroboscopici intensi e fulmini simulati che richiedono picchi di luminosità molto più elevati di ciò che proiettori convenzionali potrebbero produrre. I pannelli LED possono raggiungere oltre 5.000 nits di luminosità, sufficiente per creare lampi visibili anche con luce ambiente significativa. Il sistema di controllo integra la rotazione della piattaforma con il contenuto video. I fotogrammi del ciclone sono sincronizzati all'angolo di rotazione attuale dei visitatori, così che quando un oggetto nel video sembra colpire la struttura, la piattaforma si accelera di conseguenza, creando l'illusione convincente di impatto fisico. Tecnologie di proiezione a confronto. L'esperienza di Futuroscope offre un punto di osservazione ideale per confrontare le diverse tecnologie di proiezione utilizzate nell'industria degli intrattenimenti. La proiezione tradizionale con proiettori di LP o laser proietta luce attraverso una lente su un supporto passivo, muro, schermo, tenda d'acqua. Il vantaggio è la flessibilità. Una superficie bianca può proiettare qualsiasi contenuto. Lo svantaggio è la dipendenza dal supporto e dall'ambiente. Luce ambiente, colore della superficie e distanza dal proiettore influenzano drasticamente la qualità dell'immagine risultante. I pannelli LED, come quelli del teatro rotante, emettono luce direttamente dai pixel senza bisogno di proiettori separati. Ogni elemento del pannello contiene diodi LED rossi, verdi e blu che si illuminano indipendentemente. Il risultato è luminosità molto superiore, contrasto quasi infinito quando i pixel spenti sono completamente neri, e nessuna dipendenza da superfici di proiezione esterne. Il limite principale è la risoluzione a distanza ravvicinata. Da meno di un metro i singoli pixel diventano visibili, creando un effetto a granella. Il projection mapping, utilizzato nelle cascate di Aquascope, rappresenta il livello più avanzato della tecnologia di proiezione. Non si tratta di proiettare su una superficie piana ma di adattare dinamicamente l'immagine a qualsiasi geometria tridimensionale, incluse superfici in movimento. Richiede calibrazione precisa delle posizioni dei proiettori e mappatura dettagliata della superficie target, processo che nel caso dell'acqua deve essere continuamente ripetuto in tempo reale con latenza sotto i 50 millisecondi. Effetto sensoriale e futuro della tecnologia visiva. L'effetto complessivo delle tecnologie visive di Futuroscope sull'esperienza dei visitatori va oltre il semplice intrattenimento. La ricerca sulla percezione sensoriale mostra che quando stimoli visivi e fisici sono coerenti, il cervello crea esperienze percettive molto più intense di quelle generabili da un singolo canale sensoriale. Nel teatro rotante, la combinazione di forza centrifuga reale e immagine visuale del ciclone crea un'esperienza che i visitatori descrivono come sorprendentemente credibile. Le proiezioni sull'acqua producono un effetto diverso ma altrettanto potente. L'integrazione di luce con elemento naturale crea un'estetica che appare quasi magica. L'acqua in movimento rifrange la luce in modo imprevedibile, creando effetti scintillanti e cangianti che nessun rendering digitale potrebbe replicare perfettamente. Questa combinazione di tecnologia digitale e comportamento fisico dell'acqua produce un risultato che sembra al contempo artificiale e naturale. I pannelli microLED, con pixel significativamente più piccoli dei LED tradizionali, promettono risoluzione sufficiente per uso ravvicinato combinata con la luminosità dei pannelli LED. Questa tecnologia potrebbe trasformare intere pareti di edifici in schermi dinamici senza limiti di risoluzione percepibili. La proiezione su acqua potrebbe essere potenziata con tecnologie di controllo del flusso sempre più precise, permettendo sculture d'acqua dinamiche guidate dai contenuti proiettati, dove la forma dell'acqua stessa cambia in sincronia con l'immagine proiettata. Futuroscope, con Aquascope e il suo teatro rotante, dimostra che l'innovazione tecnologica visiva può diventare essa stessa la narrativa di un parco a tema. Trasformando l'acqua in tela digitale e la rotazione in cinema immersivo, il parco francese trasforma sfide ingegneristiche formidabili in meraviglie sensoriali, celebrando la creatività tecnologica come forma d'arte universale accessibile a tutti.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Charles Goodyear e la stabilità della gomma. Prima del 1839 la gomma naturale era un materiale quasi inutile per l'industria. Si rompeva nel freddo e si ammolliva nel calore. Charles Goodyear, dopo anni di ricerca in povertà, scoprì la vulcanizzazione, processo che trasformò la gomma in uno dei materiali più versatili della storia moderna. La gomma naturale. Promessa e limiti. La gomma naturale, denominata caucciù dalle lingue indigene sudamericane, proviene dalla linfa lattice dell'albero Hevea brasiliensis, originario del bacino amazzonico. Nota all'Europa dal XVIII secolo attraverso esplorazioni spagnole e portoghesi, la gomma affascinava per le sue proprietà elastiche uniche. Poteva essere allungata fino a 5 volte la sua lunghezza originale e tornava alla forma iniziale rilasciando la tensione. Charles-Marie de la Condamine, durante la spedizione francese nel 1736, documentò l'uso dei popoli indigeni della gomma per creare palline, impermeabilizzanti e contenitori. Nel 1770, Joseph Priestley brevettò l'uso della gomma come cancellatore, inventando la parola rubber in inglese. Nel 1823, Charles McIntosh in Scozia brevettò impermeabilizzanti per abiti usando gomma sciolta in benzene come rivestimento tra due strati di tessuto, creando i primi cappotti impermeabili commerciali. Tuttavia, tutti questi materiali condividevano un difetto fondamentale derivante dalla struttura chimica della gomma naturale. Le catene polimeriche di Cis-1,4 polisoprene che compongono la gomma naturale non hanno legami incrociati tra loro. A temperature elevate, le catene si muovono liberamente, rendendo la gomma appiccicosa e informe. A temperature basse, le catene si bloccano in posizioni rigide, rendendo il materiale fragile e incapace di mantenere elasticità. La ricerca ossessiva di Goodyear Charles Goodyear nacque nel 1800 a New Haven, Connecticut. Figlio di un fabbricante di utensili agricoli, mostrò fin da giovane predisposizione per la meccanica e l'invenzione. Nel 1831, aprì un negozio che vendeva prodotti di gomma della New York Rubber Company, uno dei primi rivenditori di questi materiali negli Stati Uniti. Goodyear si incontrò con la gomma in un momento particolarmente sfortunato, l'estate del 1833, quando un'ondata di calore trasformò le sue merci di gomma in massa appiccicosa e puzzolente. Le perdite economiche furono devastanti. Questa esperienza lo convinse che la gomma possedeva potenziale enorme se solo fosse stato possibile renderla stabile alle variazioni di temperatura. Gli anni successivi videro Goodyear in un percorso ossessivo e tragico attraverso la povertà, l'indebitamento e la disperazione. Vendette quasi tutto ciò che possedeva per finanziare i suoi esperimenti. Tentò combinazioni innumerevoli di gomma con diverse sostanze: zolfo, carbone, sale, ammoniaca, clorato di potassio. Testò processi di essiccazione, congelamento e affumicatura. Ogni tentativo falliva nel rendere la gomma stabile, generando frustrazione crescente, ma non scoraggiando mai la sua determinazione. Le condizioni di vita di Goodyear durante questi anni erano devastanti. La famiglia si spostò continuamente tra diverse città degli Stati Uniti, dipendendo dalla carità di parenti e conoscenti. Goodyear fu incarcerato per debiti almeno una volta. Nonostante tutto, continuò a condurre esperimenti ovunque, nella propria cucina, in laboratori prestati, persino durante la prigionia dove un carceriere gli permise di lavorare sulla gomma. La scoperta della vulcanizzazione nel 1839. Dopo circa 5 anni di ricerca, Goodyear raggiunse la sua scoperta fondamentale. La versione leggendaria racconta un incidente. Una miscela di gomma e zolfo caduta accidentalmente su una stufa calda. Invece di sciogliersi come atteso, la gomma si era indurita mantenendo la sua elasticità, diventando resistente al calore che normalmente la deformava. La realtà è più complessa. Goodyear aveva già sperimentato lo zolfo in combinazione con gomma, ma non aveva mai ottenuto risultati convincenti perché le temperature dei suoi precedenti esperimenti erano troppo basse o troppo alte. L'episodio della stufa lo mise in contatto per la prima volta con la temperatura corretta, quella nel range tra 130 e 150 gradi Celsius, dove lo zolfo forma legami incrociati tra le catene polimeriche della gomma senza degradarla. Da una prospettiva chimica, la vulcanizzazione è un processo di reticolazione polimerica. Lo zolfo, riscaldato accanto alla gomma, si trasforma in atomi singoli altamente reattivi che formano ponti chimici tra catene adiacenti di poliisoprene. Questi ponti zolfo, chiamati crosslinks, limitano il movimento delle catene sia a temperature elevate sia basse. A calore, le catene non possono muoversi liberamente perché trattenute dai ponti, mantenendo la forma. Nel freddo, i ponti mantengono sufficiente flessibilità da impedire il blocco rigido delle catene. Il risultato era rivoluzionario. Una gomma che manteneva elasticità da meno 40 gradi Celsius a oltre 100 gradi, chimicamente stabile, impermeabile all'acqua e ai solventi organici. Goodyear brevettò il processo nel 1844, dopo anni addizionali di perfezionamento e tentativo di commercializzazione. La vulcanizzazione e l'industria moderna, la scoperta di Goodyear aveva implicazioni tecnologiche che andavano ben oltre la sua capacità di prevedere. La gomma vulcanizzata divenne un materiale fondamentale nella costruzione dell'economia industriale moderna, abilitando tecnologie che altrimenti sarebbero state impossibili. Il primo grande impatto fu nei trasporti. Nel 1888, John Boyd Dunlop brevettò il pneumatico gonfiabile, utilizzando gomma vulcanizzata come materiale principale. Prima della vulcanizzazione, i pneumatici di gomma erano fragili e si deformavano nel tempo. La gomma vulcanizzata resisteva all'abrasione della strada, manteneva la forma sotto stress meccanici ripetuti e sopravviveva alle variazioni di temperatura delle stagioni. I pneumatici abilitarono biciclette veloci, poi automobili pratiche. La gomma vulcanizzata è letteralmente il materiale che ha posto le ruote sotto l'umanità nell'era motorizzata. Nell'ingegneria elettrica, la gomma vulcanizzata divenne l'isolatore prediletto per i cavi elettrici. Le proprietà isolanti della gomma impediscono alla corrente di passare attraverso il materiale, proteggendo sia i conduttori che le persone. La stabilità chimica e la flessibilità della gomma vulcanizzata la rendono ideale per cavi che devono piegarsi ripetutamente senza fratturarsi, cavi per motori, dispositivi medici, impianti industriali. Le guarnizioni per motori a vapore e a combustione interna utilizzano gomma vulcanizzata per creare sigilli impermeabili tra superfici metalliche che si espandono e contraggono con variazioni di temperatura. Senza guarnizioni in gomma stabilizzata, i motori non possono contenere le pressioni interne necessarie per il funzionamento. Questa applicazione è fondamentale per il funzionamento di praticamente ogni motore prodotto nell'ultimo secolo e mezzo. Il nome Goodyear, una storia di giustizia negata nonostante l'importanza della sua scoperta, la vita di Goodyear dopo il 1839 rimase difficile. Il brevetto, ottenuto nel 1844, fu contestato in giudizio più volte da concorrenti che affermavano di aver scoperto la vulcanizzazione indipendentemente. Thomas Hancock in Inghilterra brevettò un processo simile quasi contemporaneamente, portando a contenziosi legali transatlantici che consumarono le risorse già magre di Goodyear. La commercializzazione della gomma vulcanizzata generò enormi ricchezze per le aziende che la producevano, non per l'inventore. Goodyear ricevette royalties modeste dal suo brevetto, mai sufficienti per vivere con agio. Morì nel 1860, a 59 anni, indebitato e in salute precaria dopo una vita di stress e povertà. Il nome Goodyear resta oggi uno dei brand più riconosciuti nel mondo automobilistico. Ma la Goodyear Tire and Rubber Company, fondata nel 1898, non ha alcun rapporto diretto con l'inventore. La società fu nominata in suo onore dal fondatore Charles Goodyear Jr. Una delle più clamorose ironie della storia industriale. Il materiale che rese possibile l'industria degli pneumatici porta il nome dell'uomo che lo inventò, ma l'uomo stesso non beneficiò mai finanziariamente dalla sua creazione. Eredità scientifica e materiali polimerici moderni. La scoperta della vulcanizzazione non solo salvò la gomma come materiale utile, ma aprì un intero campo della scienza dei materiali. La comprensione dei crosslinks polimerici ha guidato lo sviluppo di gomme sintetiche nel XX secolo. Materiali progettati molecolarmente per avere proprietà specifiche superiori alla gomma naturale. Le gomme sintetiche come SBR Styrene Butadiene Rubber, NBR Nitro Rubber e Silicone Rubber sono derivati polimerici che replicano e superano le proprietà della gomma naturale per applicazioni specifiche. La gomma siliconica resiste a temperature molto più elevate della gomma naturale. La gomma nitrile è resistente a oli e carburanti. Queste varianti specializzate sono possibili solo perché Goodyear ha rivelato il principio fondamentale. I legami incrociati tra catene polimeriche controllano le proprietà meccaniche del materiale. Oggi, oltre il 70% della gomma utilizzata nell'industria globale è sintetica, prodotta da petrolio attraverso polimerizzazione controllata. Eppure ogni singolo processo di polimerizzazione con legami incrociati poggia sul principio che Goodyear scoprì nel 1839. Charles Goodyear trasformò la gomma da curiosità naturale in uno dei materiali più essenziali della civiltà moderna. La vulcanizzazione, scoperta dopo anni di ricerca solitaria e povertà, cambiò il rapporto dell'umanità con il movimento e la connessione. Abilitò pneumatici, cavi elettrici e guarnizioni, costruendo le fondamenta materiali della società industriale. La sua storia ricorda che le scoperte più rivoluzionarie spesso arrivano da persone che rifiutano di arrendersi nonostante tutto.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Cattura diretta della CO2, filtri che purificano l'atmosfera. Le tecnologie DAC, Direct Air Capture, rappresentano una delle ultime frontiere della battaglia contro il cambiamento climatico. Macchine gigantesche filtrano la CO2 direttamente dall'atmosfera. Un'impresa termodinamica complessa che richiede materiali sorbenti innovativi e sequestro geologico permanente. Il problema della concentrazione. Perché la DAC è così difficile, la cattura diretta dell'aria rappresenta una delle sfide termodinamiche più difficili che l'ingegneria moderna deve affrontare. La ragione è semplice ma devastante. La concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è estremamente bassa. Attualmente circa 420 parti per milione. Questo significa che in ogni milione di molecole d'aria, solo 420 sono CO2. Separare questa minima frazione dalle 999.580 molecole di azoto, ossigeno e altri gas richiede enormi quantità di energia per il processo di separazione. Il confronto con la cattura post-combustione illustra il problema in modo eloquente. Nelle centrali termiche tradizionali, i gas di scarico contengono CO2 in concentrazioni del 10 a 15%. Questa concentrazione, decuplicata rispetto all'atmosfera, rende la separazione chimica enormemente più efficiente energeticamente. La DAC deve lavorare con una concentrazione 250 volte più bassa, richiedendo di processare quantità colossali di aria per catturare quantità modeste di CO2. Un impianto DAC tipico deve processare circa 10 milioni di metri cubi d'aria per catturare una singola tonnellata di CO2. Questa cifra enorme implica installazioni fisicamente massive, enormi ventilatori per forzare l'aria attraverso i filtri, strutture di accoglimento che coprono decine di migliaia di metri quadrati e consumo energetico corrispondente. La termodinamica impone un costo energetico minimo per la separazione. Questo limite funzionale è una legge fondamentale della fisica che nessuna innovazione tecnologica potrà mai superare. Il ciclo di adsorbimento e rigenerazione e le tecnologie DAC attualmente in sviluppo utilizzano materiali sorbenti, sostanze chimiche che catturano selettivamente molecole di CO2 dalle correnti d'aria che attraversano i filtri. Il processo funziona in due fasi principali che si alternano ciclicamente, in modo simile a come i polmoni umani alternano ispirazione ed espirazione. Nella fase di cattura, enormi ventilatori spingono aria ambiente attraverso moduli contenenti materiali sorbenti. Questi materiali, tipicamente amini organici depositati su substrati porosi come allumina o silica, reagiscono chimicamente con la CO2 presente nell'aria, formando legami molecolari stabili. Le altre componenti dell'aria, azoto e ossigeno, non reagiscono e passano attraverso il filtro non modificate. Il risultato è un filtro che ha letteralmente catturato la CO2 atmosferica in forma chimica. Nella fase di rigenerazione, il materiale sorbente viene riscaldato a temperature elevate, tipicamente tra 80 e 150 gradi Celsius secondo la tecnologia utilizzata, per rompere i legami chimici con la CO2 e rilasciarla in forma concentrata. Questa fase richiede significativo input energetico, rappresentando il consumo principale dell'intero processo. La CO2 rilasciata è ora in concentrazione molto elevata, ideale per lo stoccaggio o l'uso industriale. Il materiale sorbente, rigenerato, viene riutilizzato per un nuovo ciclo di cattura. Questo ciclo di adsorbimento-rigenerazione può ripetersi migliaia di volte prima che il materiale sorbente si deteriori, ma la degradazione inevitabile richiede sostituzione periodica. Il costo dei materiali sorbenti e della loro manutenzione rappresenta una componente significativa del costo totale della DAC, aspetto su cui la ricerca attuale si concentra intensamente. I nuovi materiali sorbenti, ricerca sulla frontiera, il cuore della tecnologia DAC è il materiale sorbente. La sua capacità di catturare CO2, velocità di reazione, resistenza alla degradazione e energia richiesta per la rigenerazione determinano direttamente l'efficienza e il costo dell'intero processo. La ricerca attuale si concentra su diverse famiglie di materiali per ottimizzare questi parametri. Gli amini liquidi, soluzioni di composti aminici in solvente organico, offrono alta capacità di assorbimento ma presentano problemi di corrosione, evaporazione del solvente e stabilità a lungo termine. Aziende come Carbon Engineering, fondata dal fisico Kit Lackner, hanno sviluppato sistemi basati su soluzioni alcaline di potassio o sodio che catturano CO2 in forma di carbonato, processo ben compreso chimicamente ma particolarmente intensivo dal punto di vista energetico. I materiali sorbenti solidi rappresentano una promessa maggiore per efficienza energetica. Amini grafittizzati su silica mesoporosa, ossidi di metalli di transizione e framework metallorganici con cavità molecolari calibrate per la dimensione della molecola CO2 mostrano risultati promettenti nei laboratori. I MOF, materiali organici metallici, sono particolarmente interessanti. Strutture cristalline dove atomi di metallo sono collegati da ligandi organici formando reti tridimensionali con porosità controllabile a livello molecolare. Una innovazione recente concerne l'uso di catalizzatori fotoresponsivi che utilizzano energia solare direttamente per il ciclo di cattura e rilascio. Questi materiali assorbono CO2 in luce debole e la rilasciano quando esposti a luce intensa di lunghezze d'onda specifiche, eliminando la necessità di riscaldamento convenzionale. Se questa tecnologia raggiunge efficienza pratica, potrebbe ridurre drasticamente il consumo energetico della DAC utilizzando direttamente l'energia solare abbondante. Sequestro geologico permanente: la cattura della CO2 risolve solo metà del problema climatico. La CO2 estratta dall'atmosfera deve essere stoccata in modo permanente, altrimenti nel tempo viene rilasciata nuovamente, annullando il beneficio della cattura. Il sequestro geologico rappresenta il metodo più consolidato per garantire questa permanenza a scala millenaria. Il principio è relativamente semplice. La CO2 viene compressa fino a diventare un fluido supercritico denso e iniettata profonda sotto la superficie terrestre in formazioni geologiche adatte. A profondità superiori a 800 metri, le condizioni di pressione e temperatura mantengono la CO2 in stato supercritico, più denso dell'acqua, impedendo a questa di risalire verso la superficie. La CO2 riempie i pori delle rocce di arenaria porosa, trattenuta da strati di caprock impermeabili sovrastanti. Nel tempo, processi geochimici lenti trasformano la CO2 iniettata in carbonati minerali, forma permanente e stabile. Questa mineralizzazione richiede decenni o secoli, ma garantisce una permanenza veramente millenaria. Il sito più avanzato di sequestro geologico associato ad HAC è quello di Climeworks in Islanda, dove la CO2 viene iniettata in basalto vulcanico. La reattività chimica del basalto accelera la mineralizzazione a tempi di anni invece di secoli, con i primi blocchi di CO2 iniettati già mineralizzati nel 2017. Costi e scala attuale. Il costo attuale della DAC è il principale ostacolo alla sua adozione di massa. Le stime dei costi variano enormemente secondo la tecnologia e la scala operativa, ma il range attuale si colloca tra 400 e 1000 dollari per tonnellata di CO2 catturata. Per confronto, il costo economico del danno causato dalla CO2 nell'atmosfera, calcolato nei modelli di danno climatico, è stimato tra 50 e 200 dollari per tonnellata secondo le diverse metodologie adottate dagli economisti. La scala attuale è corrispondentemente modesta. Climeworks, azienda svizzera leader del settore, opera il più grande impianto DAC del mondo a Mammoth, in Islanda, con una capacità di 36.000 tonnellate di CO2 all'anno. Questa cifra rappresenta solo una frazione trascurabile delle emissioni globali annuali, circa 37 miliardi di tonnellate. Per avere impatto climatico significativo, la DAC dovrebbe scalare di fattori di milioni. Il percorso verso questa scala è guidato dalle curve di apprendimento, pattern osservati in altre tecnologie energetiche. Pulite. Il solare fotovoltaico ha ridotto il suo costo del 99% in due decenni attraverso economia di scala, innovazione continua e apprendimento operativo. Se la DAC segue un percorso simile, i costi potrebbero scendere sotto 100 dollari per tonnellata entro il 2040. Applicazioni e dibattito scientifico. La CO2 catturata dalla DAC non deve necessariamente essere sequestrata. Può essere utilizzata come feedstock per produrre carburanti sintetici carbon neutral. Questi e-fuel, che combinano CO2 catturata con idrogeno verde, possono alimentare veicoli, aerei e navi esistenti senza modifiche, rappresentando una soluzione di decarbonizzazione dei trasporti che non richiede infrastruttura nuova. La DAC ha anche applicazioni nella crescita agricola. Arricchimento di CO2 nelle serre per aumentare la produttività delle piante. Greenhouse che operano vicino a impianti DAC possono utilizzare la CO2 catturata per aumentare la concentrazione atmosferica interna da 400 parti per milione a oltre 1000, potenzialmente raddoppiando la produzione con minore uso di acqua e fertilizzanti. La DAC genera un dibattito significativo nella comunità scientifica. Il IPCC ha identificato la rimozione di CO2 atmosferica come necessaria per raggiungere gli obiettivi di Parigi. I critici, tuttavia, esprimono preoccupazioni giustificate sul rischio di moral hazard. La disponibilità di una tecnologia promessa per rimuovere CO2 potrebbe ridurre la pressione politica per ridurre le emissioni alla fonte, l'azione più efficace e urgente. La posizione più equilibrata riconosce la DAC come componente necessaria ma non sufficiente. Complemento indispensabile per i settori dove la decarbonizzazione diretta è tecnicamente impossibile. La cattura diretta dell'aria rappresenta un tentativo audace di invertire direttamente il danno climatico accumulato da un secolo e mezzo di emissioni fossili. Sebbene ancora costosa e limitata in scala, la DAC sfida i limiti della termodinamica con ingegneria innovativa e materiali avanzati. Il suo successo dipenderà dalla capacità di ridurre drasticamente i costi attraverso innovazione e economia di scala, integrando questa tecnologia nel sistema energetico rinnovabile globale. Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi.
Il dolmen di Menga, l'ingegneria neolitica iberica. Molto prima delle piramidi egiziane, nell'Europa neolitica fioriva una cultura della pietra straordinaria. Il dolmen di Menga, costruito tra il 3800 e il 3600 a.C. ad Antequera, rappresenta una vetta dell'ingegneria preistorica, una capstone da 150 tonnellate che sfida ancora oggi la comprensione moderna. Il megalitismo europeo. Prima delle piramidi la cultura megalitica europea, distribuita dalla penisola iberica alla Bretagna, dalle isole britanniche alla Scandinavia, rappresenta un fenomeno culturale straordinario che precedette di secoli le costruzioni monumentali egiziane. I primi megaliti europei risalgono al quinto millennio a.C., oltre 1000 anni prima della Grande Piramide di Giza. Questa civiltà della pietra non puntava sull'altezza, come le piramidi, ma sulla massa e sulla precisione, blocchi enormi di pietra, pesanti decine o centinaia di tonnellate, posizionati con cura geometrica che testimonia una comprensione avanzata di fisica e ingegneria. La distribuzione geografica dei megaliti segue un pattern costiero. La maggior parte dei siti si trova vicino alle coste atlantiche europee, dove il clima mite e le risorse alimentari marine sostenevano comunità sedentarie con capacità di organizzare lavoro collettivo su scala significativa. Le comunità megalitiche non erano società primitive ma organizzazioni complesse con strutture sociali elaborate, sistemi di commercio regionali e conoscenza astronomica sofisticata. Il megalitismo iberico, concentrato principalmente nell'Andalusia spagnola e nel Portogallo meridionale, rappresenta una delle correnti più innovative di questa cultura. Il dolmen di Menga. Struttura e dimensioni. Il dolmen di Menga, situato ad Antequera nella provincia di Malaga nell'Andalusia spagnola, è considerato una delle strutture megalitiche più impressionanti d'Europa. Costruita tra il 3800 e il 3600 a.C., questa camera sepolcrale è composta da grandi blocchi di calcare locale disposti in forma di galleria rettangolare coperta da tre enormi lastre orizzontali. La struttura complessiva presenta una forma allungata di circa 25 metri in lunghezza, 6 metri in larghezza e 3 metri in altezza interna. Tre pilastri centrali sostengono le lastre di copertura nel tratto più largo della galleria, distribuendo il peso verticale in punti strategici. I blocchi che compongono il dolmen sono di calcare locale estratto da cave nella vicinanza del sito, materiale relativamente abbondante nella regione ma comunque di massa colossale. Le tre lastre di copertura hanno masse diverse. La più pesante, la capstone principale, pesa circa 150 tonnellate secondo le stime geologiche basate su densità del calcare e volume misurato. Una massa equivalente a oltre 20 elefanti adulti, movimentata e posizionata da una comunità neolitica senza metalli, senza ruote e senza macchine come le conosciamo. Le pareti laterali sono composte da blocchi verticali di dimensioni variabili, alcuni pesanti oltre 40 tonnellate. L'ingresso della camera è orientato verso est, verso il sole nascente, suggerendo un significato astronomico della struttura anche se il suo scopo primario era sepolcrale. Resti umani di oltre 500 individui sono stati ritrovati durante gli scavi settecenteschi. La capstone, ingegneria del peso colossale, il trasporto e il posizionamento della lastra da 150 tonnellate rappresenta la sfida ingegneristica più grande del dolmen di Menga. Come una comunità neolitica, senza metallurgia avanzata e senza animali da traino pesanti, ha movimentato e posizionato una massa così colossale. Gli archeologi e ingegneri hanno proposto diversi scenari ricostruiti basati su principi fisici fondamentali e su analisi della morfologia della pietra. Il metodo più plausibile combinava rampe di terra compattata, slitte di legno e forza umana organizzata. Una rampa graduale saliva dal livello del terreno fino all'altezza desiderata della capstone. La lastra, posizionata sulla slitta, veniva trascinata da centinaia di persone su questa rampa, utilizzando rulli di legno sotto la slitta per ridurre l'attrito. La logistica del trasporto dalla cava al sito richiedeva similmente una rampa o percorso inclinato. Alcuni studiosi sostengono che il dolmen fosse costruito parzialmente sottoterra, prima posizionati i pilastri verticali, poi riempita di terra attorno e sopra fino a creare un monticello, poi la capstone trascinata sulla rampa naturale formata dalla terra, e infine la terra rimossa dopo il posizionamento. Questa tecnica, documentata per altri megaliti europei, risolve il problema del sollevamento usando la gravità in modo inverso. Scienza preistorica, fisica avanzata prima della scrittura, ricerche condotte nel 2024 da team di ingegneri strutturali e archeologi hanno rivelato aspetti della costruzione del dolmen di Menga che testimoniano una comprensione avanzata dei principi fisici. Questa conoscenza non era teorica nel senso moderno, ma pratica ed empirica. I costruttori avevano accumulato generazioni di esperienza nella manipolazione di pietre pesanti, sviluppando intuizioni accurate su come le forze si distribuiscono in strutture solide. La prima scoperta concerne la sagomatura laterale dei blocchi. Le pietre del dolmen non sono blocchi semplici a facce piane parallele. Le superfici di contatto tra blocchi adiacenti mostrano angolazioni deliberate, come se fossero stati incastrati lateralmente. Questa sagomatura trasferisce parte del peso verticale della capstone orizzontalmente, distribuendolo ai blocchi laterali come un arco fa con la chiave di volta. Questa distribuzione orizzontale del peso aumenta la stabilità della struttura sotto carichi dinamici come terremoti, principio strutturale riscoperto dai romani secoli più tardi nell'ingegneria degli archi. La seconda scoperta concerne le fondazioni. I pilastri verticali del dolmen non poggiano semplicemente sulla superficie del terreno, ma sono interrati per circa un terzo della loro altezza nel substrato roccioso sottostante. Questa interratura abbassa il centro di massa dell'intera struttura e crea una fondazione indistruttibile. Il blocco è letteralmente incastrato nel substrato, impossibile da spostare senza distruggere entrambi. Questa tecnica fondazionale anticipa principi strutturali codificati millenni più tardi nei trattati di architettura romana. Attrito e rampe. Meccanica intuitiva. Il trasporto dei blocchi dal punto di estrazione al sito di costruzione richiedeva comprensione pratica dell'attrito e della meccanica dei sistemi di rampa. Le analisi sulla morfologia delle pietre mostrano segni di trascinamento, strati superficiali di usura compatibili con contatto prolungato con superfici scabrose durante il trasporto. L'uso di rampe inclinate per trasportare masse pesanti è un principio meccanico fondamentale che non richiede comprensione teorica esplicita, ma solo esperienza pratica. Una massa trascinata su rampa inclinata richiede forza proporzionale al peso per la componente parallela alla rampa, riducendo lo sforzo necessario rispetto al sollevamento diretto. Un angolo di rampa di 10 gradi richiede circa il 17% del peso in forza applicata. 150 tonnellate su rampa a 10 gradi richiedono circa 25 tonnellate di forza, equivalente a circa 600 a 700 persone che tirano simultaneamente. La comprensione dell'attrito si manifesta nell'uso evidente di superfici lisciate e lubrificate durante il trasporto. Alcuni blocchi mostrano residui di argilla sulla superficie inferiore, possibilmente applicata per ridurre l'attrito durante il trascinamento. L'argilla bagnata a coefficiente di attrito significativamente inferiore a quello della pietra su pietra secca, riducendo la forza necessaria per il trascinamento di oltre il 50%. Significato astronomico e culturale. L'orientamento dell'ingresso del dolmen verso est, nella direzione del sole nascente, suggerisce un significato astronomico nella concezione della struttura. Studi astronomici hanno verificato che durante l'equinozio d'estate, il sole sorge in una direzione specifica che coincide con l'asse del dolmen, permettendo che i raggi solari penetrino nella camera fino alla parete di fondo per un breve periodo all'alba. Questo allineamento suggerisce che i costruttori possedessero osservazioni astronomiche precise e che la struttura sepolcrale avesse anche funzione rituale collegata al ciclo solare. Le sepolture multiple nella camera indicano che il dolmen funzionava come sepolcro collettivo per un periodo prolungato, probabilmente più di un secolo di sepolture successive. I resti di oltre 500 individui, tra cui bambini e adulti, testimoniano che intere generazioni della comunità locale trovarono dimora finale in questa camera. Aiel Dolmen di Menga rappresenta quindi non solo un'opera ingegneristica straordinaria ma anche un centro rituale e funerario di grande importanza. La combinazione di massiva grandiosità, precisione astronomica e funzione collettiva suggerisce una società altamente organizzata, con leadership capace di mobilitare risorse e manodopera per progetti generazionali. Il Dolmen di Menga oggi, patrimonio e ricerca. Il Dolmen di Menga è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2010, come parte del complesso megalitico di Antequera insieme ai Dolmen di Osuna e alla Cueva de los Leones. Il sito attrae centinaia di migliaia di visitatori annualmente, testimoniando l'interesse crescente per le civiltà preistoriche europee. La ricerca continua. Studi della composizione isotopica dei blocchi permettono di determinare con precisione dove nella regione le pietre sono state estratte. Analisi del DNA antico dei resti umani forniscono informazioni sulla genetica delle comunità megalitiche, il loro rapporto con comunità circostanti e i movimenti demografici preistorici. Una delle questioni ancora aperte concerne la capacità organizzativa richiesta. Movimentare blocchi di 150 tonnellate richiede non solo forza fisica ma organizzazione logistica complessa, pianificazione della rotta di trasporto, coordinamento di centinaia di lavoratori, rifornimento di cibo e acqua durante operazioni che richiedono settimane o mesi, e competenze tecniche nella manipolazione di pietre. Questa capacità di organizzazione suggerisce una struttura sociale più complessa di quella generalmente attribuita alle comunità neolitiche. Aiel Dolmen di Menga testimonia che l'ingegneria monumentale non è nata con le piramidi ma affonda radici profonde nelle comunità neolitiche europee. Questa struttura, costruita 5600 anni fa senza metalli né macchine, mostra che la capacità umana di organizzare lavoro collettivo, comprendere intuitivamente la fisica e creare monumenti durevoli è un fondamento della civiltà, non un privilegio dei grandi imperi ma un patrimonio condiviso delle comunità umane che imparano a trasformare la pietra in memoria.
Il prossimo soggetto è veramente interessante.
Pompei, l'istantanea della vita quotidiana romana. Pompei è la lezione più completa sulla vita quotidiana romana mai offerta dalla storia. Congelata dal Vesuvio nel 79 d.C., questa città conserva cibo, graffiti, templi e misteri religiosi con dettaglio microscopico, rivelando una società molto più complessa di quella che i testi storici possono descrivere. La catastrofe del 79 d.C., un'istantanea preservata il 24 agosto del 79 d.C., il Monte Vesuvio, dormiente da secoli, esplose in una delle eruzioni vulcaniche più catastrofiche documentate dall'antichità. La colonna piroclastica salì fino a 33 km nell'atmosfera, disperdendo ceneri e pomice in un'area di oltre 100 km quadrati. Pompei, situata a circa 9 km dal cratere, fu sepolta sotto oltre 4 metri di materiale vulcanico in poche ore. La velocità dell'eruzione è stata dibattuta. Alcuni studiosi sostengono una prima fase di caduta di pomice durata 12 a 18 ore, seguita da ondate piroclastiche distruttive. Altri sostengono che la sepoltura fosse più rapida. Indipendentemente dai dettagli cronologici, il risultato è chiaro. Una città di 11.000-20.000 abitanti fu preservata quasi istantaneamente, congelata in un momento dell'agosto romano. Questa preservazione è unica nella storia. Nessun altro sito archeologico offre un dettaglio comparabile della vita urbana romana. Le ceneri e la pomice, cadute rapidamente, bloccarono l'ossigeno impedendo la decomposizione biologica. I cadaveri, gli alimenti, gli oggetti quotidiani, le decorazioni artistiche, tutto fu sigillato sotto un sudario minerale che li protesse per quasi 1800 anni. Il cibo carbonizzato, Archeologia gastronomica. Una delle scoperte più affascinanti di Pompei concerne il cibo. Decine di botteghe alimentari, chiamate Thermopolium, contenevano ancora ingredienti e preparazioni al momento dell'eruzione. La rapida sepoltura ha carbonizzato questi alimenti, preservandoli in forma riconoscibile ma trasformandoli in residui organici analizzabili con tecnologia moderna. Scavi recenti hanno identificato resti di pane, salumi di maiale, uova di quaglia, formaggio di capra, fichi essiccati, olive, noci, frutta secca e diverse spezie, incluso pepe importato dall'India. Un nido di quaglie conteneva ancora le uova intatte. Un'anfora conteneva ancora residui di vino miscelato con resina di pino, condimento comune nell'antichità. Il più dettagliato studio sul cibo di Pompei è stato condotto dalla Università di Cambridge in collaborazione con laboratori di analisi isotopica. Analisi chimiche dei residui hanno identificato non solo cosa mangiavano i romani, ma anche da dove proveniva il cibo. Ossa di maiale mostravano isotopi di calcio e azoto compatibili con allevamento nella campagna locale. Il pepe aveva isotopi rivelanti origine indiana, confermando rotte commerciali documentate dai testi ma qui verificate chimicamente. Il Thermopolium di Reggio V, scoperto nel 2019-2020, rappresenta l'esemplare più completo mai trovato. Una bottega con bancone, 80 contenitori in terracotta ancora in posizione, piatti, utensili da cucina e monete per il pagamento. L'intera infrastruttura di un ristorante romano, congelata nel momento di servizio. I graffiti elettorali, la democrazia in campagna alle pareti di Pompei coprono oltre 11.000 iscrizioni graffiti, la più grande collezione di iscrizioni latine mai scoperta. La maggioranza concerne elezioni, candidati romani che cercano voti per magistrature locali come Dum Viri, Quattuor Viri e Aediles. Questi graffiti funzionavano come propaganda elettorale. Iscrizioni dipinte sulle pareti degli edifici pubblici e privati raccomandavano candidati specifici, spesso sostenuti da mestieri o corporazioni locali. Un esempio tipico legge Marco Celianum e leggere come Dum Viro sostiene la corporazione dei fornai. Questa struttura mostra un sistema politico dove corporazioni professionali fungevano da circoscrizioni elettorali, organizzando il voto dei loro membri per candidati specifici. Alcuni graffiti sono più personali e rivelanti della vita sociale, dichiarazioni d'amore, insulti, prese in giro di personaggi pubblici. Un graffito famoso lamenta la qualità del vino di una taverna locale. Un altro dichiara che un certo candidato è supportato solo perché paga da mangiare agli elettori. Commento cinico sulla corruzione elettorale. Questi messaggi informali rivelano una democrazia romana, imperfetta e corrotta come tutte le democrazie, dove la partecipazione politica era vivace e lo scambio pubblico era parte della vita urbana ordinaria. I lupanari, realtà della vita urbana a Pompei, conserva almeno 8 stabilimenti di prostituzione identificati, chiamati lupanari, il più celebre dei quali è il Lupanar Maggiore, un edificio a 2 piani specializzato nel commercio sessuale. Le pareti mostrano affreschi che illustrano diversi atti, funzionando come menu visuale per i clienti. Il primo piano conteneva le camere operative, il secondo offriva servizi a prezzi maggiori. I lupanari non erano stabilimenti nascosti o stigmatizzati nell'antica Roma, erano attività legali, tassate e regolamentate dallo Stato. Le prostitute erano per lo più schiave o donne di classe sociale infima, ma alcune erano libere che sceglievano la professione per indipendenza economica. I graffiti sui muri dei lupanari documentano nomi dei clienti, prezzi per servizi diversi e persino valutazioni della qualità del servizio. L'esistenza dei lupanari in Pompei riflette un aspetto della società romana che i testi letterari spesso omettono o trattano con pudore. La commercializzazione della sessualità era integrata nell'economia urbana come qualsiasi altra attività commerciale. Gli studiosi della vita sociale romana trovano in Pompei una documentazione diretta che nessun testo storico poteva offrire, ridimensionando idee romantiche sulla moralità antica. La Villa dei Misteri. Culti e religiosità privata. La Villa dei Misteri, situata fuori dalle mura della città lungo la via per Ercolano, contiene il ciclo di affreschi più importante e meglio preservato dell'antichità romana. Le pitture, che coprono le pareti di una sala immensa di circa 15x9 metri, rappresentano un rituale di iniziazione ai misteri dionisiaci, cerimonie religiose segrete dedicate al dio Dioniso. Il ciclo narra in sequenza i preparativi rituali, l'iniziazione della giovane partecipante attraverso diverse fasi di prova, il terrore della furia che accompagna Dioniso, la flagellazione rituale, l'estasi della danza iniziatica e infine il riposo post-iniziazione della sposa misterica. Le figure sono rappresentate in dimensioni quasi a grandezza naturale, con una qualità pittorica straordinaria che ha superato 2000 anni di sepoltura. Questi affreschi rivelano un aspetto fondamentale della religiosità romana privata, accanto alla religione di Stato, formale e rivolta verso gli dei olimpici. Esistevano culti misterici che offrivano esperienza religiosa personale, comunità di iniziati e promesse di vita dopo la morte. I misteri dionisiaci, di origine greca, erano praticati in ville e case aristocratiche, coesistendo con l'adorazione pubblica degli dei romani senza conflitto. Urbanistica avanzata. Il foro come spazio pubblico. Il foro di Pompei dimostra una concezione dello spazio pubblico sorprendentemente moderna. Questo grande spazio rettangolare centrale, circondato da portici colonnati, funzionava come centro della vita civica, commerciale, politica, religiosa e sociale. La struttura era pedonalizzata. Il traffico dei carri, che lasciò profondi solchi nelle strade pavimentate circostanti, era escluso dal foro attraverso barriere architettoniche deliberate. Il foro conteneva templi, basiliche adibite a tribunali, uffici amministrativi, una macelleria pubblica e area per mercati. Tutto era accessibile a piedi in pochi minuti, creando un centro urbano walkable che una pianificazione urbana moderna potrebbe invidiare. Le fontane pubbliche, alimentate da un sistema idraulico sofisticato collegato a un acquedotto romano, fornivano acqua potabile distribuita capillarmente nella città. Le strade di Pompei mostrano infrastruttura idrotecnica impressionante. Gradoni agli incroci delle strade permettevano ai pedoni di attraversare senza scendere nel canale centrale dove scorreva acqua e rifiuti. Questa soluzione semplice ma intelligente risolve il problema dello scarico delle acque, rendendo le strade percorribili anche durante le piogge. Il sistema di drenaggio complessivo testimonia pianificazione urbana coordinata e sofisticata. Scavi moderni e tecnologie di preservazione. La riscoperta di Pompei iniziò nel 1748, quando scavi accidentali durante la costruzione di un canale rivelarono le rovine sepolte. Gli scavi sistematici hanno continuato intermittentemente per oltre due secoli, rivelando progressivamente la città. Oggi, circa un terzo della città è ancora sepolto sotto le ceneri, riservando enormi potenziali scoperte per le generazioni future. Tecnologie moderne hanno rivoluzionato sia la scoperta che la preservazione dei reperti. Il georadar permette di identificare strutture sepolte senza scavare. La fotogrammetria aerea crea mappe tridimensionali dettagliate dei siti scavati. Analisi chimiche sofisticate rivelano composizione di materiali, origine geografica degli ingredienti e persino contenuto biologico dei cadaveri conservati. Il metodo dei calchi di gesso, inventato nel 1863 da Giuseppe Fiorelli, ha rivoluzionato la preservazione dei cadaveri. Le vittime di Pompei, sepolte dalle ceneri, si decomposero nel tempo lasciando cavità nel materiale vulcanico nella forma esatta del corpo. Fiorelli versava gesso liquido in queste cavità attraverso piccoli fori, ottenendo repliche perfette dei corpi al momento della morte, posizioni di fuga, gesti di panico, abbigliamento, persino espressioni facciali. Questi gessi mostrano con devastante chiarezza la natura della catastrofe. Pompei è la più grande lezione che la storia ha consegnato sulla vita quotidiana romana. In questa città congelata nel tempo, ogni oggetto, ogni parola su un muro, ogni briciola di cibo preservata racconta una storia di persone reali che vivevano, amavano, lavoravano e soffrivano. La sua preservazione miracolosa rappresenta un regalo inestimabile per la comprensione umana. Il passato non è sempre perduto. A volte la catastrofe stessa diventa la sua migliore memoria.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!